Vediamo ora brevemente le vicende che portarono a Roma Capitale. Le vediamo soprattutto da un punto di vista italiano, con rapidi cenni sulla congiuntura internazionale che riesamineremo parlando della guerra franco-prussiana del 1870. Dunque, dopo la guerra terza di dipendenza, c'era stato un avvicendamento al governo. Era caduto il governo Ricasoli, le cui proposte in materia ecclesiastica non erano state approvate dalle Camere, e toccò a quello che era un antico leader della sinistra, ma che ormai da lungo tempo era passato su posizioni moderate, cioè Rattazzi. E tuttavia questa vocazione di Rattazzi a appoggiarsi sulla sinistra non venne meno neanche in questa occasione. Infatti il governo era, come tutti i governi dal 1861 al 1876, un governo della destra. Ma siccome la destra liberale era in quel momento gravemente lacerata da tensioni interne, che infatti la portarono infine nel 1876 a una clamorosa sconfitta e al passaggio quindi al governo della sinistra, una specie di rivoluzione parlamentare che si svolse pacificamente nel 1876, siccome dicevo già queste divisioni interne della destra cominciavano a farsi sentire, il governo Rattazzi in realtà per sopravvivere aveva bisogno di una benevola neutralità della sinistra. Intendiamo sempre come sinistra, come già ai tempi di Cavour, gli ambienti democratici, non i più estremisti, non ci sono Mazziniani in Parlamento, ma ambienti democratici. Allora, questa particolare situazione parlamentare e la questione sempre sospesa di Roma Capitale favoriscono un ravvicinamento tra Rattazzi e Garibaldi, nonostante il cattivo precedente di Aspromonte del 1862. Tra Rattazzi e Garibaldi fa da mediatore Francesco Crispi, che è spesso la mente politica accanto a Garibaldi. Il progetto, che era ben studiato anche dal punto di vista del diritto internazionale, prevedeva una insurrezione interna a Roma e allo Stato Pontificio, che sarebbe stata poi appoggiata da volontari provenienti da fuori i confini dello Stato Pontificio. Perché questa formula? Innanzitutto per dimostrare all'opinione pubblica europea che era Roma che per sua volontà si sollevava, ma anche perché la Convenzione di settembre, in base alla quale i francesi avevano accettato di ritirare, sia pure con qualche ambiguità, le loro truppe da Roma, non contemplava, tra i casi di nuovo intervento francese, una insurrezione che fosse partita dall'interno dello Stato Pontificio. Prevedeva soltanto l'intervento francese se lo Stato italiano, volontari provenienti dall'esterno, avessero cercato di occupare quanto restava dello Stato Pontificio. Era quindi importante questa duplice azione, e l'azione doveva partire dall'interno Stato Pontificio. Il problema è che nel frattempo si era molto, diciamo così, inasprita l'opposizione Napoleone III a questo tipo di soluzione, perché colui che era stato intorno al 1860 apparentemente l'arbitro dei destini europei aveva incontrato una serie di sconfitte e di insuccessi non da poco. Già appariva qualche crepa nel Secondo Impero. Nel 1863 aveva incoraggiato invano i patrioti polacchi, ma poi, quando questi si erano ribellati alla Russia, non era intervenuto in loro difesa. Tra il 66 e il 67 si consumava la tragedia, che forse già conoscete, di Massimiliano d'Asburgo. Cosa c'entrava Napoleone III? Aveva avuto un ruolo di assoluto rilievo. Infatti, Massimiliano d'Asburgo era un principe asburgico, il fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, che era stato, per dir così, prestato alla Francia, la quale cercava un sovrano, diciamolo pure quasi un sovrano fantoccio, da collocare nel Messico, in un presunto impero del Messico. In realtà il Messico era una repubblica, aveva un suo democratico presidente, Benito Juárez, però il Messico era molto impoverito ed era molto indebitato da tempo con le maggiori banche europee. E il nuovo governo democratico non voleva riconoscere i debiti contratti dai precedenti regimi. Quindi i creditori si erano coalizzati e in particolare la Francia aveva ritenuto giustificato, a tutela dei propri crediti, un intervento militare. Quindi Massimiliano, che in realtà aveva illusioni di progresso quasi socialdemocratico per il Messico, aveva accettato di farsi nominare imperatore del Messico dai possidenti messicani preoccupati per le ipotesi di riforma del latifondo e sostenuto soprattutto dai soldati francesi inviati da Napoleone III a suo sostegno. Napoleone III non aveva però previsto che con la fine della guerra di secessione gli Stati Uniti avrebbero potuto riprendere vigorosamente la dottrina Monroe che vietava interferenze di potenze europee negli affari delle Americhe e la forte pressione degli Stati Uniti lo costrinse a ritirare il suo corpo di spedizione. Avrebbe dovuto ritirarsi anche Massimiliano d'Asburgo, ma per un puntiglio d'onore volle restare, fu sconfitto, imprigionato e fucilato. E chiaramente questo era un insuccesso per Napoleone III. Perciò la spedizione partiva con una forte ostilità francese. Si era riusciti bene o male a unificare i due comitati, attenti bene, i liberali e i democratici sono sempre divisi nel Risorgimento. C'era un comitato liberale e un comitato democratico per l'Italia a Roma. Si erano faticosamente riuniti in una giunta nazionale romana e si aspettava l'arrivo di volontari. Garibaldi era ancora confinato dal governo italiano a Caprera, ma garibaldini erano già penetrati a Viterbo e altrove. A questo punto, la Francia, di fronte alle provocazioni di parte italiana, decide l'intervento. Il 17 ottobre 1807 il governo francese decide l'intervento a Roma. Il governo Rattazzi, che non è riuscito a gestire adeguatamente la questione diplomatica, si dimette e verrà sostituito, notate, da un governo Menabrea assai ostile ai democratici. Garibaldi, però, nel frattempo è riuscito a fuggire da Caprera. E il 23 ottobre prende il comando dei volontari ai confini all'interno dello Stato Pontificio. Il guaio è che il giorno precedente, il 22 ottobre 67, era completamente fallita l'insurrezione di Roma. Tranne pochi scontri isolati, solo i fratelli Cairoli con 70 volontari si erano coperti di gloria, proprio a Villa Glori. Questo episodio della mancata insurrezione romana è stato spesso ricordato dai clericali per insinuare che l'unità d'Italia si fece nella piena indifferenza dei romani. Il ragionamento è solo parzialmente vero. Bisogna ricordare che ben più attiva era stata la partecipazione romana nella Repubblica Romana del 48-49 e che dopo il 1850 si era abbattuta su Roma e sul Lazio una pesante repressione pontificia che aveva portato a molti arresti e soprattutto a 10.000 esuli. Ora, siccome certamente il Risorgimento è noto, non è stato veramente un fenomeno di massa, ma in parte d'élite, è chiaro che una repressione che colpiva in una città che oltretutto non aveva appunto più di 100.000 abitanti, 10.000 città e territorio, 10.000 esuli, era una repressione pesante. È vero che a questo punto Roma non si mosse. I garibaldini erano in una situazione difficile perché l'esercito di Garibaldi era, per esempio, privo di cavallerie e di artiglierie molto più importanti. E dovette fronteggiare lo sbarco francese a Civitavecchia del 30 ottobre. Garibaldi pensava di dirigersi su Tivoli perché da lì era più facile avviare una guerriglia, ma fu attaccato dai francesi a Mentana il 3 novembre del 1867. Per un momento parve che le cariche dei garibaldini potessero rovesciare la situazione come a Calatafimi nel 1860 perché respinsero i francesi. Intervennero però i reparti francesi armati dei nuovi fucili a retrocarica. I vecchi fucili, quelli dei garibaldini, per esempio, erano tutti ad avancarica. Un buon fucile a retrocarica ha un fuoco molto più veloce. Le scariche del Chassepot fermarono i garibaldini. Garibaldi fu costretto a ritirarsi, fu poi, sia pur pro forma, arrestato dal governo italiano, in sostanza fu ricondotto a Caprera. Anche se Garibaldi si coprirà d'onore nel 1870 combattendo per la Repubblica Francese, possiamo ritenere questo episodio in sostanza come l'inizio della fine del garibaldinismo. Il governo Menabrea, che aveva assunto un atteggiamento troppo duro verso le sinistre e che sostanzialmente esprimeva la volontà personale di Vittorio Emanuele II, fu obbligato dalle Camere a dimettersi nel 1869. Per alcuni storici è veramente questo il momento del passaggio al governo parlamentare. Il re difende il governo Menabrea, ma non può impedirne la caduta. Si forma quindi un ministero di destra, sicuramente, il ministero Lanza e Sella, col Visconti Venosta al ministero degli esteri, che è un governo di destra ma senza animosità a sinistra, cioè nel momento cruciale terrà conto in realtà anche di esigenze che vengono dalla sinistra. Anche perché gli eventi del 69-70 che fanno presagire una guerra tra Francia e Austria, scusate, tra Francia e Prussia, che sarà poi la guerra franco-prussiana, danno luogo a nuove combinazioni diplomatiche e per qualche tempo, ne parleremo meglio in un'altra lezione, si ipotizza un'alleanza dell'Austria e dell'Italia con la Francia per bloccare l'ascesa prussiana. Tuttavia l'Italia pone come condizione per questa alleanza con la Francia Roma capitale. E il governo francese si rifiuta. Allora, riassume la situazione così il ministro Visconti Venosta, la Francia ci risponde: nessuna concessione per Roma, e sta bene. Ma allora, se non abbiamo un interesse nazionale immediato, l'Italia dovrà determinare la propria condotta in vista soltanto degli interessi generali della propria politica come potenza europea. Senza la promessa di Roma capitale, il governo rifiuta un'alleanza preventiva con i francesi. E quando poi scoppia la guerra nel luglio del 1870, il governo, preoccupato per l'agitazione di sinistra, perché adesso effettivamente la sinistra mazziniana pensa che sia il momento di occupare Roma, non accetta, nonostante il desiderio di Vittorio Emanuele II, che voleva combattere in alleanza con i francesi di nuovo come nel 59, il governo italiano. Il governo Lanza-Sella, che è un governo che di polso, rifiuta di imbarcarsi in questa avventura. Nel frattempo, le truppe francesi sono state ritirate da Roma per aiutare la causa francese. I francesi hanno subito gravi sconfitti in agosto e una definitiva sedana all'inizio di settembre. La Repubblica Francese non si oppone a un'invasione italiana di Roma. Il 5 settembre del 1870, il governo decide per l'azione militare su Roma, che avverrà, non so se ricordate che questo è il motivo per cui il viale di Trieste si chiama 20 settembre, che avverrà il 20 settembre del 1870. A differenza che per Castelfidardo nel 1860 presso Ancona, qui non c'è una vera battaglia, anzi il Papa avrebbe voluto una resistenza solo simbolica. Tuttavia, gli ufficiali che difendevano Roma si opposero e ottennero di poter almeno combattere fino a che gli italiani non avessero aperto una breccia nelle mura. Perciò, il 20 settembre del 1870, i combattimenti attorno a Roma, che precedettero la breccia di Porta Pia, si conclusero con 68 morti dalle due parti. Il governo italiano avrebbe voluto lasciare al pontefice almeno la città leonina, quella parte di Roma che circonda il Vaticano, ma fu il cardinale Antonelli a dichiarare che il governo pontificio non era più capace di mantenere l'ordine pubblico e quindi tutta la città di Roma fu occupata dal governo italiano, dalle forze italiane, tranne il Vaticano.